Guardando l'esempio dei santi, in questo caso quello di Santa Veronica, è un'operazione necessaria e difficile, quella di dover intuire quello che lo Spirito ci vuole dire oggi attraverso quello che ha operato in questo santo, in questo caso Santa Veronica, 4 secoli fa. È abbastanza complicato perché si tratta di capire ciò che è universalmente valido nell'esperienza di un santo, pur essendo vissuto a distanza di 3-4 secoli e in un altro contesto storico, sicuramente culturale. E ieri, così per sintetizzare ciò che vi ho proposto alla vostra riflessione, avevo usato una parola, appartenenza, con la quale spiegare e dire e racchiudere un po' tutto il senso di comunione ecclesiale che Veronica ha vissuto, la sua appartenenza alla famiglia fin dalla sua tenera età, nella fedeltà, nelle piccole cose, ai ritmi della vita di quella famiglia che era la famiglia Giuliani, e poi l'appartenenza alla comunione ecclesiale, in particolare quella che noi chiamiamo la comunione dei santi, nella quale lei ha giocato il suo ruolo di mezzana, cioè di supplente, di essere nel corpo di Cristo, collaboratrice in questa espiazione del male che in questa comunione si fa, perché anche gli uomini, tutti gli uomini in qualche modo sono partecipi del male che Gesù ha espiato. E allora oggi vorrei aggiungere un'altra parola anche qui che in cui vorrei sintetizzare alcuni spunti di riflessione che ci aiutano, ripeto, a portare nell'oggi l'esperienza di Veronica. Questa parola è passione, la passione. E ho voluto stamattina in convento andare a guardare un vocabolario in italiano aggiornato al 2017, recente, e capire un po' nella lingua italiana attualmente passione cosa indica. E più o meno come mi aspettavo, ha due aree di significato la parola passione, due aree di significato. Da una parte passione è, nel legame più, nel significato più antico, passione vuol dire un'azione subita, un'azione che crea sofferenza. Soprattutto in riferimento a Cristo storicamente. Passione è tutto ciò che è appunto la passione di Cristo, no? Ma c'è un'altra area di significato legato a il senso di una grande attrazione, di un grande desiderio, cioè di una passione. Cioè, questo, anche questa parola, correntemente direi che questo significato è molto più usato, cioè il fatto di appassionarci a qualche cosa. No? Quando noi diciamo, ma perché chi glielo fa fare a quel tipo di fare tutti quei sacrifici? È la passione. La passione, per esempio, lì a Fossombrone, dove vivo, io sono nel convento di Fossombrone, ci sono molti persone che conosco che vanno a caccia di cinghiali, e non so se dal 1 ottobre, dal 1 novembre fino al 30 gennaio c'è la caccia di cinghiali, ma questi qua si alzano alle 4 e 5 di mattina all'inverno. Ma che io non mi alzerei neanche per dire la messa, dicendo, o meglio, lunedì lo farò, martedì. Ma ragazzi, alle 4 e 5 di mattina con l'inferno, poi non è che dico vanno a farla, si mettono lì alcuni in appostamento, forse qui qualcuno va, ci va a caccia cinghiale, anche qui usa, stai lì in appostamento, fermo, al freddo, a gennaio, e ti dice cos'è? È la passione. Vedete? È bello perché questi due significati sono tutti e due perfetti per dire che cos'era per Santa Veronica la risposta a quell'iniziativa d'amore di Dio, e per dire in senso generale che cos'è la nostra risposta a un amore che chiede, per quanto è forte, per quanto è grande, se tu lo percepisci, una risposta concreta, una risposta che in qualche modo ti scarnifica, ti tocca la carne. Quando tu hai qualcosa che ti sta a cuore, sei disposto a qualsiasi sacrificio. Io ho in mente alcune di quelle persone che non verrebbero nemmeno alla messa alle 9:30 da quanto gli sembra presto, ma quando è ora di andare a caccia al cinghiale si alzano alle 4 di mattina, mica scherzi. Perché? È perché andare quotidiane c'è più, no? Per dire, questo è un po' il discorso. In tante cose noi, spesse volte sentiamo dire: ma chi glielo fa fare? Ma chi glielo fa fare di fare questa cosa? Chi glielo fa fare? Ecco, quando arrivi a questa soglia, evidentemente devi andare alla radice delle tue motivazioni. Veronica, fin dalla tenera età, addirittura leggendo in questi giorni la sua biografia, lei ha avuto, sembra, delle piccole rivelazioni di Gesù già all'età di 3 anni, siamo nel 1663, già all'età di 3 anni, lei da bambina ha intuito delle rivelazioni particolari di Gesù che le si è palesato. E di fronte a un amore che ti si rivela così con questa grandezza, con questa bellezza, più tu rispondi, più tu ti apri e più questa rivelazione diventa grande. Allora vedete, certamente se salite di sopra uno si stupisce di tutti quei mezzi di penitenza che lei usava per rispondere alla carne con la carne. Cosa ha vissuto questa ragazzina, questa ragazza, questa donna? Ha vissuto uno stupore enorme di quanto Dio nella concretezza ha voluto accettare su di sé qualsiasi dolore e sofferenza pur di starci vicino e pur di, nella concretezza, amarci, salvarci, renderci uomini liberi. E a carne si risponde con la carne. C'è una connaturale esigenza nella nostra natura umana, proprio perché siamo fatti di anime e di corpo, di dare concretezza e corporeità ai nostri gesti, ai nostri sensi, al nostro affetto, al nostro amore, al nostro amore. È connaturale alla nostra natura umana il desiderio di dare una fisicità. E guardate che i cristiani questa cosa l'hanno vissuta fin da sempre. La ritualità, la sacramentalità, la concretezza. Perché Gesù ha usato il pane? Ma perché ha usato il vino? Non poteva dire: io sono sempre con voi, io vi nutro della mia parola, nutritevi della mia parola che è il mio corpo dato per voi. No, nel Dio che si fa uomo c'è un incontrare da parte di Dio la nostra esigenza, il nostro bisogno di dire fisicamente anche il nostro sì, la nostra risposta, il nostro desiderio di qualcosa, di esternare, di renderlo palese. Ma vi faccio un esempio. Ma scusate, tutta questa gente che si scarabocchia il corpo con questi benedetti tatuaggi, fateci caso, ma non sarà che anche questo corrisponde a un desiderio di esternare, di dire qualcosa? Ma io ci vedo molto quello. Oppure tutto questo modo adesso della ferramenta nel corpo, si chiama il piercing, il termine tecnico è il piercing, tutta questa ferramenta distribuita nel corpo, no? Dico, quando andremo al campo santo ci vorrà la raccolta differenziata, il metallo, la plastica, il silicone, è un disastro, quando andremo al campo santo sarà un problema, Ma anche qui non ci vedete in fondo un desiderio di esternare, di dire con il corpo? Ebbene, quando vedete lassù di sopra in quella stanzetta là lo stampino di Maria che Veronica usava per stamparsi il nome di Maria e inciderlo nel suo petto, dice: beh, insomma, c'è tanta differenza con questi qua che si scarabocchio, si fanno il tatuaggio della volosa, e poi ci vuole tutto il vocabolario perché con la volubilità dei rapporti a troppi nomi si devono stampare. Voglio dire, c'è con naturale in noi questo desiderio di manifestare, di dire, uso questa parola in senso stretto, strettissimo, di incarnare, di rispondere alla carne con la carne. Oh, guardate bene, leggendo il diario di Veronica, sfirciandolo, ci si renderà conto che dalla stigmatizzazione avvenuta il 5 aprile del 1697, tutte queste penitenze le più strane si interrompono. Perché dice Veronica, usando una parola un po' particolare, c'è un'intrinsecazione del suo desiderio di rispondere, cioè sentirà sempre di più il desiderio di rispondere, ma andando sempre più nel profondo del cuore, mettendo tra parentesi, parliamo degli ultimi 30 vent'anni della sua vita, dal 97 fino al 27, di mettere un po' tra parentesi queste forme esteriori. Ma ripeto, la passione è una risposta, è un fervore della vita che è vero che parte dal cuore, ma che ha bisogno di dirsi, di manifestarsi e di dire la vita e di, come dire, di rendersi manifesto a te stesso, direi, a te stesso prima che agli altri. A volte, ripeto, vengo sempre in questo discorso di tatuaggi, no? Un mio amico si è fatto un tatuaggio, no? Nel petto, dico: ma chi lo vede? Ma che mi importa, lo vedo io, no? Io dico: sì, nell'estate vai al mare, ma a volte che senso ha? Lo vedo io, per dire. Attenzione, la passione di Veronica non è una passione, come dire, che vuole essere un mettersi al posto, un mettersi al pari di Cristo. È una risposta di una umile donna che sente il desiderio di corrispondere. Non c'è il desiderio o la vanagloria di poter comprarsi l'amore di Dio. Sottolineo questo, A volte nella dinamica penitenziale di noi cristiani è invalsa una certa, come dire, superbia nel pensare di conquistarti l'amore di Dio. L'amore di Dio non si conquista, non si compra, si accoglie e si manifesta. L'amore di Dio non si compra, si accoglie e si manifesta. E diventa passione per la vita. E Veronica, la passione per Dio l'ha vissuta ed è diventata passione per la vita, passione per la sua comunità, passione per le sue sorelle. Una cosa che mi colpisce, per dire, come questo non è un volo pindarico, un volo mistico, no? Che fa una santa. Una cosa che mi colpisce è che ancora Città di Castello è presente, ma il suo desiderio di sistemare una canalina d'acqua perché le suore avessero avuto la possibilità di avere l'acqua al piano superiore, e ancora questa cisterna, questo collegamento c'è nel monastero di Città di Castello, per dire, no? Questo vuol dire che c'è passione per la vita. Vi do un esempio di che cos'è il contrario di questo, un esempio di che cos'è la non passione per la vita. Quando ero parroco a Pesaro, ai Cappuccini a Pesaro, usavo, prima della cresima dei ragazzi, chiedere a tutti i ragazzi un sogno della vita. Li prendevo, erano 60, un quarto d'ora a testa, 15-16 ore, li smaltivo tutti, no? E tutti chiedevo una cosa: qual è il sogno della tua vita? Non è che ti facevo l'esame di catechismo, per carità, sennò non faceva la cresima nessuno. Gli dicevo: qual è il sogno della tua vita? Ci fu un ragazzino, 13 anni, che mi stupì e mi disse: io un sogno non ce l'ho per la vita, no? Sai, a 13 anni, chi vuol fare la velina, chi vuol fare l'attore, il giocatore di calcio, l'ingegnere, il medico, no? Chi vuol fare l'attrice, tutto. E uno questo, ma io un sogno non ce l'ho. E alla mia insistenza mi disse: sì, io in fondo adesso, ripensandoci, un sogno ce l'ho. Oh, dimmi qual è il tuo sogno. Io sogno di arrivare a maturare la pensione. 13 anni, eh? E vabbè che c'era da poco la legge Fornero, ma a 13 anni, se tu desideri di maturare la pensione, vuol dire che non hai passione per la vita. Io vorrei stringere la mano ai suoi genitori e dirgli: cari genitori, mettetegli qualcosa nel cuore a sto ragazzo, perché evidentemente non è colpa di un tredicenne, ma di colpa dei discorsi che avrà sentito dalla mattina alla sera a casa. No. Vedete, quando Dio si fa uomo, è venuto a salvare, a redimere e a rendere piena la vita di tutta la nostra umanità. Prima citavo, non a caso, una Veronica che si occupa di portare l'acqua in convento, nel monastero, ai piani alti, di fare una condotta d'acqua, di far venire non so quante tonnellate di piombo per fare tutte le canalette. Una passione che non è solo un desiderio e che si afferma, si esprime in un rapporto spirituale. Io sto davanti al tabernacolo, prego il Signore, Lui è Dio, io sto davanti a Lui, Lui con me, io con Lui. Dio occupa tutto lo spazio dell'umano, redime, salva, rende bello tutto l'umano. E la risposta non può essere che una risposta fa, di queste forme di penitenza così, se volete, ingenue di Veronica, che nella sua età matura furono poi lasciate da parte proprio perché nella sua maturazione anche una persona arriva a comprendere che c'è sempre un di più, c'è sempre un di più, una profondità che Veronica ha acquisito con l'esperienza, con la vita, crescendo in questa risposta d'amore. E allora vedete come questa lettera di San Paolo di oggi, questo brano della lettera di San Paolo ai Corinzi, dice qualcosa che è ben fotografato, che è ben riprodotto dalla vita di Veronica. San Paolo, non sappiamo qual era questa spina, gli dicono una sua debolezza a livello morale, una persecuzione. Qualcuno dice che addirittura anche San Paolo avesse ricevuto le stimmate. Non sappiamo di che cosa si tratta questa spina nella carne che aveva. Lui prega che gli fosse tolta, ma il Signore gli dice: ti basta la mia grazia. Veronica ci dà un segno bello, ci dà una testimonianza concreta di quanto l'amicizia del Signore possa essere veramente sufficiente per attraversare tutti i percorsi, anche più ardui, anche le sconfitte, perché nella vita certe battaglie si perdono. Non possiamo illuderci di vincere tutte le battaglie della vita, bisogna anche saper perdere. Ma ti basta la mia grazia vuol dire che io so di essere sempre alla presenza di colui che si è appassionato alla mia vita. E allora, se io comprendo, rispondo, anche la mia vita può diventare una passione, nel senso che può diventare un interesse, un coinvolgimento, una risposta che accetta e sopporta anche il dolore, che sa trasformare e che sa trovare un senso anche nel dolore. Sciocco sarebbe chi pensa che nella vita spirituale può trovare la soluzione e può trovare la guarigione di tutti i suoi problemi. Sciocco sarebbe, perché il Signore ci dà qualcos'altro e forse ancora più grande, ci dà la capacità di attraversare tutto questo. E allora che il Signore ci dia questa passione, lo chiediamo a Lui, e nel accostarci al suo corpo, al suo sangue donato appunto per noi, chiediamo al Signore di darci la sua stessa, no, la sua stessa forse troppo, ma questa passione che corrisponde al suo amore per noi. Ieri vi avevo proposto di addormentarvi offrendo una contrarietà, una sofferenza per qualche persona scomoda. Questa sera vi propongo un'altra cosa: di chiedere al Signore di darvi un po' di fuoco in qualcosa che vi fa fatica. Il lavoro, una relazione, c'è un qualcosa nella vostra vita che vi fa fatica, che vi pesa enormemente. Bene, chiediamo al Signore un po' di fuoco nel saper vivere quelle dimensioni